Devo ultimare quello che dicevo ieri a proposito di quei passaggi, sarebbe gioia, amore, comandamenti, no? E il riferimento è preso dal versetto 23 del capitolo 14 di Giovanni, là dove dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui, no? Allora, il senso di questa promessa è quello di essere resi partecipi dei segreti di Dio. Tradotto per il nostro cuore vuol dire essere resi partecipi della stessa vita divina che è amore per noi. È tutto questo che Gesù chiama: la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. È un po' quello che all'inizio della creazione, quando si racconta, almeno secondo l'interpretazione poi di tutta la tradizione, no? L'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, no? Lasciate perdere adesso l'esegesi diretta di questo passo, ma nella interpretazione, non so, dei padri, comunque di tutta la tradizione, allora l'immagine di Dio è ciò che non può mai essere tolta a nessun uomo. Allora, per quanto l'uomo sia calpestato, per quanto sia malvagio, questa immagine non viene calpestata. Cioè, questo tesoro l'uomo lo conserva sempre. Ed è il motivo per cui, quando si dice, no, che in Dio, sempre con quella frase di Dante, no, in Dio emerge l'effigie dell'umanità, l'umanità non è segnata da nessuna qualità. No? E poi però si dice a somiglianza, no? Allora vorrebbe dire che questa struttura umana è portata a compimento con l'agire, e l'agire porta a essere somiglianti. Ma somiglianti di chi? Di Gesù nella sua umanità, no? Tra l'altro, anche qui è una cosa che noi facciamo fatica addirittura a pensare, ma nella tradizione è un'idea che è stata molto ben, diciamo, esposta, elaborata. L'umanità del Figlio di Dio non viene assunta per sistemare la natura umana perché l'uomo ha peccato. Soprattutto nella patristica greca, in Occidente è la tesi di un scotto, ma in Oriente molti padri, no? Cioè, Dio si sarebbe fatto uomo comunque, tanto che la concezione più, come dire, è più misteriosa, ma non nel senso che non si conosce, più misteriosa nel senso che ne rivela il mistero profondo, è che l'uomo è creato sull'immagine del Dio già uomo. Cioè, il Figlio di Dio, no? È come dire, è dall'eternità che pensa alla incarnazione. E questo perché, se tutto procede dall'amore di Dio, allora l'uomo, che è un po', pensate, no? L'uomo è l'unica creatura che riesce a intuire il senso delle cose. Senza l'uomo nessuna cosa ha senso, perché è riferito a lui. Allora, il senso delle cose poi è l'esperienza dell'amore in modo da partecipare alla stessa vita di Dio, di vivere in comunione con Lui, di vivere della sua gioia, no? Allora, quando noi colleghiamo gioia e amore e alludiamo a questa visione teologica, tenete conto di questi passaggi. Allora, l'affermazione teologica è questa: Dio dà il suo Figlio per amore dell'uomo, e Dio ama tutti coloro che si trovano nel Figlio. E voi, anche come dicevamo stamattina, coloro che guidati dal suo stesso spirito, perdonati e pacificati, si dispongono a far splendere l'amore di Dio per tutti. Questo è il dato, diciamo, teologico di rivelazione. Il dato che si traduce per noi in cammino spirituale, non basta tener conto della gioia e dell'amore, perché ci sono altri due passaggi. Noi, per poter godere dell'amore nella gioia, ci sono altri due passaggi. E la cosa è detta splendidamente da un passo di Isacco Siro, che ve lo leggo. Se potete, almeno in italiano, leggete il testo di Isacco. Ecco, un'umile speranza, no? Che è una bellissima scelta di passi attorno a dei temi, e Isacco è una potenza proprio. Una potenza che apre la comprensione, apre i sentimenti, apre delle prospettive. Sarebbe un'umile speranza di Isacco Siro. Allora, la frase è questa: a misura della tua umiltà ti sarà data la capacità di sopportare le tue difficoltà. Quindi, noi partiamo dalle difficoltà, dalla fatica del vivere. Allora lui dice: a misura dell'umiltà ti sarà data la capacità di sopportare. E poi aggiunge: a misura della tua capacità di sopportare si alleggerisce il peso della tua anima ed essa è consolata nelle sue afflizioni. Quindi difficoltà, l'umiltà te le fa portare, man mano che porti tu sei un po' più leggera, no? A misura della sua consolazione si accresce l'amore per Dio. Notate, è fine, eh? A misura della consolazione che si riceve, però sempre a partire dalle afflizioni, dalle difficoltà. A misura del tuo amore si accresce la tua gioia nello spirito. E poi continuate a ruota. A misura della tua gioia si accresce l'umiltà, la quale umiltà nelle afflizioni fa sì che tu le possa sopportare, quindi resti consolato. Se resti consolato, è come se gusti di più l'amore di Dio. Se gusti di più l'amore di Dio, sei più gioioso. Se sei più gioioso, sei più umile. I passaggi sono sempre questi, se volete tener conto, no? Non partite dalla gioia o dall'amore, dovete partire dall'umiltà. Cioè l'umiltà che porta consolazione, che fa scoprire l'amore, che dà la gioia. Però è a cerchio. La gioia ci fa scoprire l'umiltà, l'umiltà porta alla consolazione, sempre così. Il punto critico per noi, cioè tutti e tre andrebbero bene, il punto critico è il primo.
L'umiltà.
Cioè, il punto critico per noi è esattamente il primo. Allora, se noi ci sentiamo, non so, arrabbiati, no, nella vita perché, non so, le cose non ci riescono, perché la vita ci è sempre contro, oppure i fratelli e le sorelle ci pestano sempre i piedi, no? Allora, non attribuite a chissà che cosa, semplicemente attribuite a che alimentiamo delle pretese verso Dio. È solo questo. Se noi potessimo togliere ogni pretesa verso Dio, noi saremmo umili. Se fossimo umili, saremmo consolati. Consolati, godremmo l'amore. Se amiamo, siamo nella gioia. Nella gioia ti rende umile e avanti. Quindi il punto critico, no, è la difficoltà per noi rispetto all'umiltà. E vale a dire, noi custodiamo sempre una forma di pretesa. Questa forma di pretesa è collegata a quello che all'inizio vi dicevo citando l'ultima affermazione del prologo di San Giovanni, no? La legge è stata data per Mosè, la verità e la grazia per Gesù. Noi siamo sempre a livello istintivo nella dimensione della legge, quindi tu fai e quindi ottieni, se non fai non ottieni. Questa struttura istintiva è quella che favorisce la pretesa. Noi abbiamo un'infinità di pretese, e le pretese sono così caratteristiche non degli eventi ma delle relazioni. Cioè, quando non so, voi vi sentite afflitti o meno, guardate, dipende dalle relazioni. Relazioni che non vuol dire solo io e te, ma anche io con me stesso, però dipende dalle relazioni, e la relazione pesca nella pretesa. Poi ci sarebbe anche la spiegazione perché c'è la pretesa, però a noi adesso non serve. A noi serve riconoscere che è la pretesa quello che impedisce l'umiltà. Impedendo l'umiltà, la serie dei passaggi si blocca, e bloccandosi tutti questi passaggi noi aspiriamo alla gioia ma non la troviamo, vogliamo amare ma poi siamo arrabbiati, vogliamo essere consolati e però siamo arrabbiati. Non so se sono riuscito a... Allora, proviamo a ritornare a quella che è la dimensione teologica di quello che ho cercato di spiegare. Allora, di per sé, no, quando Gesù parla, e la frase, quando dicevano come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, rimanete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio, io ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi, questo è il mio comandamento che vi amate, no? Quello che Gesù delinea è una realtà a tre cerchi concentrici. Sarebbe il rapporto padre e figlio, padre e Gesù, Gesù e noi, noi. Questi tre cerchi devono sempre stare insieme. Se voi li staccate non godete più niente. Allora, quello che fa da perno a questi centri è sempre il figlio, perché è lui che ci rivela il padre, è lui che ci permette di vivere in comunione. Quindi il perno è il figlio, ma il figlio nella sua umanità. In questo senso è il figlio inviato dal padre, è proprio un'altra, mi ripeto sempre le stesse cose, ma è inviato per due motivi. Per mostrare l'amore del Padre a noi e per riunire, che sono le dinamiche di bene gradito a Dio. Al di fuori di questa dinamica non c'è nessun bene che sia gradito a Dio. Se tu diventi perfetta, ma nella tua perfezione ti alzi di anche solo un centimetro rispetto ai tuoi fratelli, tu davanti a Dio sei peggio di, direbbe il profeta Isaia, di un panno
sporco.
Non sporco.
Sì,
Ma noi non è che crediamo a questo, ma è troppo chiara la parola di Dio. Tu non hai capito cosa intendo. Sì, hai capito.
Sì. Oh.
È troppo chiara la parola di Dio. Ma noi, prima di lasciare questa pretesa, mamma, quante lacrime! Allora, pensate ai comandamenti, che noi sentiamo come difficili, pesanti, no? E che ci richiedono sempre la rinuncia a noi stessi, quindi sembra come una fatica, no? Allora, i comandamenti, perché sono la salvezza dell'uomo? Perché veicolano quella sua compiacenza, no? Quel suo compiacimento, in funzione di una comunione nell'amore. I comandamenti, se non sono diretti lì, non servono a niente. Oggi poi farò la spiegazione, tra l'altro mi viene proprio bene nella lettura della messa di oggi, la lettura quotidiana, è proprio qual è il comandamento grande? Cercherò di spiegare. La logica è questa. Non è che c'è un comandamento grande e gli altri sono piccoli. Il comandamento è grande perché è dentro in tutti gli altri. Non grande perché è il primo, gli altri vengono dietro. È perché tutti sono comandamenti di Dio se pescano in questo che è il primo. Primo che poi Gesù dice, c'è anche un secondo, ma è come il primo, che sono le due facce della stessa medaglia, no? Ecco. Allora, chi non coglie questa dimensione, e non è neanche così scontato coglierla, anche nella fede, ma chi non coglie questa dimensione troverà o senza senso o troppo dura la vita che ha da vivere, di sicuro. Perché? E questo sarebbe quello a cui noi aspiriamo, no? Ma però cerchiamo sempre di entrare per la porta sbagliata. Voi sapete che, se per fare un esempio cretino, supponiamo, questo è un grande salone, no? In fondo ci sono 10 porte, una è vera, 9 sono dipinte. Uguali, perfettamente uguali. Allora, se prendete la corsa, perché siete tanto zelanti per prendere una porta, ma sbagliate, porco mi direi che bernotto lo vi fate. Se ne sono più piano. No, non è questa. Ma se avete zero, vi fate un bernocco. Se quella giusta, non, nessuna porta ha la chiave. Le porte di Dio non hanno le chiavi, però le puoi scambiare una porta finta. Ma se la porta è finta, vi spaccate la testa, ma il muro non va giù. Se invece trovate la porta, fate tuc, e si va. Allora, questo è l'aspetto che voglio aggiungere, perché in quella rimanete in me c'è una sfumatura che noi non abbiamo ancora detto. La sfumatura è questa: quando noi troviamo la vita o senza senso o troppo dura, è perché non riusciamo a riposare in una intimità. Ecco, la sfumatura di significato del verbo rimanere ha questa sfumatura di intimità. Uno, per esempio, delle illusioni che ci fanno, cioè che ci procurano questa non saper distinguere la porta vera dalla porta solo dipinta, no? E quindi diamo delle zuccate, no? È che l'amore, per sua natura, non può rivolgersi a uno ed escludere l'altro, perché l'amore di cui qui si parla è sempre l'amore del Padre per tutti, che Gesù testimonia. Se testimonia a me è perché mi apre verso tutti. Io non posso dire voglio bene a te no. Quel voglio bene a te e a te no non apre nessuna porta di intimità, perché non proviene da quel rimanere in me. Allora, la dinamica dell'amore è tale che o si estende a tutti o si perde. L'estensione a tutti ha una concretezza che ne qualifica la verità. Se non è rivolto a tutti, cioè se noi, intendete così, se noi dell'umanità dell'altro consideriamo è bella, allora ci sto, è generoso, allora ci sto, non so io, è buono, allora ci sto, oppure è cattivo, è noi, non so, si comporta male, io mi separo, io non gusto mai questo amore in intimità. Cioè, è la domanda che mi facevi anche tu, no?
Sì.
Allora, uno mi pesta i piedi, a te viene da reagire, no? Allora, quando tu reagisci, scatta questo. La parte cattiva della sua umanità suscita la tua parte cattiva. Non si stabilisce una vera solidarietà, perché la solidarietà è stabilita sulla parte buona. La parte buona è la sua umanità, no? Se noi diciamo così, non siamo capaci di coglierla oltre la cosa cattiva che fa, noi risponderemo con la cosa cattiva. Se invece tu ti rapporti all'altro secondo questa dimensione di umano, io dico buona, ma ne avete inteso, no? Di questa umanità, che quella che richiama, e noi siamo fatti a immagine di Dio, siamo figli di Dio, no? Allora, se io colgo questa, anch'io mi muovo secondo questa dimensione, vivo una solidarietà, e allora è questo che esprime la dimora di Dio in mezzo a noi. Non è quando io, volendo del bene, faccio una cosa buona all'altra, non è lì che io esprimo la dimora di Dio. L'esprimo quando l'altro mi viene contro e io non mi separo dalla sua umanità solo perché ha questo tratto cattivo. E di lì poi mettete tutti, non so io, le razze, le culture, che so io, sì, caratteri, temperamenti, o anche gli uomini e le donne, perché in certi posti già questa distinzione è già problematica. Vabbè. Questo è il motivo per cui di tutto quello che è stato detto prima, alla fine dice: oh, la mia parola si risolve in una. Noi possiamo tradurre quel come tu leggi la Manuela, tu leggi la versione in
quella in sì, non va bene, io devo cambiare.
Proprio no. Proprio no. No, 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 ma no, usa pure quella, ma quella non va bene perché cerca di tradurre nel linguaggio comune e fa perdere totalmente i riferimenti di rivelazione. Quando dice no, vogliamoci bene, noi cosa intendiamo? Andiamo d'accordo. Il amarti vicendevolmente non vuol dire volersi bene. È legato a questa rivelazione, a questa percezione, no? In solidarietà, in umanità, ma come uscita dalle mani di Dio. Non vogliamoci bene. Per esempio, ho notato che in un intervento, mi sembra, Papa Francesco parlava, forse anche nella Evangelii Gaudium lo dice, sì, anche lì, ma anche in altri discorsi, no? Quando parla dell'amore, no? E per dire che è la cosa principale, no? E mi sono ricordato che mia mamma sempre mi ha ricordato questo fatto dell'amore. Ma se voi chiedete a una giovane cosa si intende per l'amore è la cosa preziosa, ma intendono così: l'amore è la cosa preziosa rispetto a, sarebbe bello avere l'amore sempre, ma se chi ho vicino mi tratta male, che amore? Invece mia mamma, come anche il Papa, dice: l'amore è così importante che non deve essere mortificato da tutto quello che succede. Quando si dice in una famiglia che l'amore è la cosa più importante, non è detto che allora vogliamoci bene, è detto qualsiasi cosa succeda voi non perdete l'amore. È un po' diverso, non so se è molto diverso, no? Allora questo è quello che fa dire, no? La presenza di Dio in mezzo a noi, quello che nella colletta dell'altro giorno del martire Marcellino e Pietro, no? L'amorosa presenza di Dio proprio nel momento in cui uno taglia la testa a un altro è legato a questo fatto, perché colui al quale viene tagliata la testa non cade nell'ira. Cioè chi subisce un martirio per il nome di Gesù non cade nell'ira, cioè resta dentro questa solidarietà in umanità, perché confessando il nome di Gesù lo riconosce come umanità, lo riconosce in questa dimensione di mostrare l'amore di Dio sempre e comunque. In questo senso, allora, quando uno mi pesta i piedi, no, e io non reagisco in modo cattivo, vuol dire che non sanziono l'umanità dell'altro, ma guardo all'umanità dell'altro nell'attesa, non è che io, come dire, sono capace di causare qualcosa nell'altro, ma mi muovo in modo che l'umanità dell'altro possa essere salvaguardata. Se salvo quella dell'altro, salvo anche la mia. se non salvo quella dell'altro, neanche la mia salvo. Perché? Perché mi nascondo nella pretesa. Ho un diritto e tu me lo devi rispettare. Ma quando facciamo così, siamo nella logica della legge e non la grazia e la verità. Non so se... cioè, in gioco c'è sempre questo. E questo è la... è proprio il tesoro dell'esperienza cristiana che porta in questo mondo. Non so se voi sapete che in alcune parti del mondo, per esempio in Pakistan, ne pare anche in certe zone dell'Iran, sapete come sono chiamati i cristiani? Coloro che perdonano. E leggevo, perché avevo iniziato a leggere quello che vi dicevo ieri, no? Dalla vicenda. Nella sensibilità comune, dire faccia da cristiano è come dire faccia da cane. In molti contesti, per esempio islamici di Iraq, dire faccia da cristiano è uno dei... è come da noi dire faccia da cane. Cioè un cane, no? Vuol dire quello. E quando invece sono definiti come gruppo, a volte vengono definiti coloro che perdonano. Mi ricordo che un po' di anni fa in Indonesia, è un paese a maggioranza islamica, no? Però ci sono anche delle comunità cristiane, no? Che sono sempre in lotta, no? Tante isole, ci sono sempre tante, perché lì poi si va a etnie, no? Uno contro l'altro. E il governo aveva pensato di istituire una commissione di pacificazione, no? E mi pare che di 5 membri ha scelto 2 cristiani, che sono, ma non credo neanche l'1% della popolazione, perché se intervengono loro uno spirito di pacificazione lo mettono. Non so se... allora, al di là degli esiti, diciamo, storici o sociali, il fondamento è questo. Ecco perché è così importante entrare in questo, no? Se non noi costruiamo, non so, una via religiosa, una via spirituale, così, come dire, facciamo le belle statuine. Ma che?
Posso chiedere una cosa? Volersi bene però potrebbe essere una conseguenza di questo modo.
No, quando io dico volersi bene è che non ha questo valore sentimentale. Volersi però bene... non ha il valore sentimentale. Volersi bene vuol dire qualsiasi cosa succede, tu il bene non lo sottrai.
Sì.
Non vogliamoci bene, se poi non va, ognuno va per la strada sua. In questo senso. E quando si parla per esempio del contesto di famiglia, oggi non ci si vuole bene, beh, tu vai di qui e vado di là. Una volta non era così, non per diciamo magnificare una volta, perché c'erano tanti drammi, ma è solo per indicare il cuore delle cose. E il cuore è questo. C'è anche questa conseguenza. Allora, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati, no? Allora, un altro aspetto, quindi un'altra conseguenza di questo, si può esprimere così: l'amore a tutti, quindi nessuno escluso, comporta il trascinare tutti dentro quell'amore. L'amore a tutti non parla del mio amore per tutti, parla del movimento di portare tutti dentro questo amore, che è tipico dell'esperienza di comunione con Gesù. Se alla fine non si parla più di comandamenti, ma di un comandamento, vuol dire che questo comandamento non solo riassume tutti gli altri, per dire, no, se noi mettiamo in pratica questo, siamo sicuri che ci sono tutti gli altri, ma di tutti mostra lo scopo unico. è un po' come il sigillo di autenticità e anche di energia. È inutile che io preghi 10 ore al giorno e poi quando esco fulmini puntati, oppure perché io sono lì in preghiera e uno parla mi arrabbio a morte perché mi disturba, che è una cosa molto normale provare, eh? E ne posso fare di questi esempi, eh? Cioè noi guarda, questa è una lotta che durerà fino alla fine della vita. Qualsiasi cosa buona voi fate, guardate che automaticamente la cosa buona va a scadere nella legge. Io faccio una cosa buona, come ti permetti tu di disturbarmi? E magari mi disturba proprio per una cretinata, no? È veramente una lotta arrivare ad aprire la cosa buona secondo la grazia e la verità e non fermarsi alla legge. Allora, l'amore vicendevole è direttamente dipendente dall'esperienza dell'amore salvatore di Gesù. E io a volte, sai, trovi quelle frasi per mettere come una firma finale. Allora dico, non si accede all'amore per l'entusiasmo, ma per intima compassione, goduta e condivisa. Se voi non avete una larga pazienza, amare non imparerete mai. Quindi all'amore non si accede perché io sono così pieno di zelo che voglio amare tutti, voglio arrivare a tutti. Poi basta la prima, non so, il primo schiacciamento di piedi o la prima silurata di invidia, no? Che tutto il castello cade. All'amore non si arriva per l'entusiasmo, per lo zelo, ma per la compassione. Questa compassione che noi dobbiamo imparare a godere da parte di Gesù per noi, e se la godiamo, la condividiamo. E così avrei finalmente concluso la spiegazione del rimanete in me, no? Il passo successivo, che adesso incominciamo, poi pomeriggio continuiamo anche domani, no? Se noi restiamo in Gesù, noi possiamo davvero scoprire quel volto di Dio che Gesù è venuto a mostrare, no? Allora, qui, per illustrare, ecco, questa, chiamiamola così, questa fioritura nel nostro cuore della rivelazione di Gesù, no? Nel farci vedere il Padre. Chi vede me vede il Padre, no? Allora, mi riferisco a un'altra immagine, a quella che cioè Gesù usa nel capitolo di Giovanni qualche tempo prima. Cioè qualche tempo prima, è al capitolo 10, non qualche tempo prima, al capitolo 10, quando dice no, io sono il buon pastore. Allora, andate oggi, no, per esempio, a rileggervi questo passo del capitolo 10 di Giovanni e vi accorgerete di alcune cose assolutamente particolari. Allora, vabbè, la prima... ma questa è un'annotazione di tipo poco più che linguistico, no? Se voi andate a vedere nel greco non si usa l'aggettivo buono, si usa l'aggettivo bello, però per la lingua greca non fa problema, perché in greco l'aggettivo bello, usato in senso di virtù, vuol dire la bontà, perché esprime la concezione particolare, diciamo, greca, no? Che il bello è quello che dà, come dire, la bellezza è data dall'armonia delle forme, alludendo all'armonia delle forme interiori e la bontà. Però tenete conto di questa sfumatura, che per la nostra cultura Credo che sia bene tenere presente, non per l'antichità, ma per noi sì. Allora, facciamo l'esempio, no? Io accetto di farti un servizio. Supponiamo tu sei a letto, allora io ti porto da mangiare, no? Allora faccio in modo che il vassoio tutto bene, no? E arrivo, te lo lascio lì e me ne esco. Non scambio una parola, no? Ma non perché, semplicemente perché ho inteso il servizio nel portarti da mangiare. Allora, ho fatto una cosa buona in modo non bello. Ecco, la cosa buona che non si presenta in modo bello non è gradita a Dio. Avete capito? Oppure, tu hai sbagliato, allora io ti faccio l'osservazione. Ti faccio un'osservazione in modo vero, nel senso che non è che intendo calpestarti, no? Però te lo faccio seria, come dire, come se fosse la verità del mondo, e dico questo, questo e questo. La faccio in modo serioso e non leggero. Allora, ogni azione verso il fratello che non ha anche questa leggerezza, vuol dire che ti fa fare il bene in modo serioso, ma non gradito a Dio. Decidi di digiunare. Digiuni, ti sforzi di fare il digiuno, no? E siccome sei compresa nel digiuno, quando vedi che l'altra mangia un gelato in più, che... No? È come se tu... allora questa azione che è buona non è fatta in modo bello, Dio non l'accetta. Quante cose noi offriamo a Dio che non sono accettabili da lui, per questo motivo, no? Poi Dio è compassionevole, anche se gli diamo una pietruzza ne tiene conto. E questo è un bel pensiero dei padri antichi, no? Dio è padrone e delle pietre e delle perle. Per lui ricevere una perla o ricevere una pietruzza è lo stesso. Quindi non allarmiamoci. Quindi se anche portiamo una pietra solo, per Dio è più che sufficiente. Va portato in modo bello. E se volete c'è anche questa... però dopo mi allontano. Comunque, nel libro del Siracide c'è un passo, però adesso non mi ricordo più quale, no? Si può andare a cercare. Quando si dice del sacrificio ingiusto. Allora, il sacrificio ingiusto, quindi tu fai un sacrificio, però non può essere gradito. E mi pare che sono tre le condizioni. Allora, per esempio, tu invece di scegliere come dire, le primizie, porti le ultimizie, cioè porti lo scarto. Invece di portare l'animale integro, porti l'animale sciancato. E invece di portare, poi riguarda l'intenzione, no? Allora l'intenzione è... allora tu porti il sacrificio per ottenere qualcosa, ma non riguarda mai il tuo cuore per aprirti a Dio. Queste tre condizioni rendono i nostri sacrifici ingiusti, il che significa non graditi. Allora, quando si mette insieme, no, pastore buono, pastore bello, tenete conto, sono, ripeto, è solo, non so, sono aspetti, no? Sono ancora meno di aspetti, diciamo, sono proprio, non so, sfumature, no? Sfumature. Però nella vita concreta queste sfumature contano molto. Vi faccio un esempio. Nella vita, spessissimo, conta più il tono di una parola che non la parola. Io faccio per far capire questo, no? Se io scrivo tu sei cretina e ti passo il biglietto, non si può che leggere sul contenuto. Ma come? Dice mai che sono cretino? oppure a tuo uomo, cretina. Ma se dico cretina, cioè soltanto chi ha un affetto grande può dire cretina, non vuole le cretine. Allora, sempre la stessa parola, ma il tono fa cambiare molto, no? Allora, sono sfumature di questo genere, ma nella vita pratica le sfumature contano, no? Contano molto. Va bene. Adesso, perché ormai siamo già. Vi presento solo la. Allora, questo brano, capitolo 10, ha tre passaggi. Perché prima che Gesù dica di sé che è il buon pastore, prima dice che va al recinto delle pecore e può entrare libero, perché è conosciuto. Poi dice che parla della porta, lui è la porta, e poi lui è il pastore. Quindi sono tre immagini sempre riferite a lui, che illustrano la realtà del suo essere pastore. Ora noi poi vedremo, no? Questi tre passaggi. Lui può arrivare alle pecore perché il padrone delle pecore lo conosce. E lì leggete, ma brevemente adesso, leggete, no? Quello che Gesù dice riguarda proprio il nostro cuore. Non è qualcuno che vuole, non so, tipo prendere possesso, dominare, rapinare, no? Quindi quello che viene da Gesù è proprio permesso da Dio a servizio, diciamo, no? A beneficio delle pecore. Poi lui è la porta. Si può accedere alla realtà di Dio in tanti modi. Lui dice, se questi modi non corrispondono al mio ingresso, allora lui è la porta. E noi dobbiamo capire questa cosa, che lui è la porta, e poi e lui è il pastore. Allora, quando dice che è il pastore, dice lui conosce le pecore e le pecore conoscono lui. Ecco, vorrò accentuare questi tre aspetti per illustrare, siamo sempre, Gesù è il compimento, se voi osservate, sono partito praticamente, no? Dal mistero della Pentecoste e sto tornando indietro a illustrare tutti, non so se voi avete notato, cioè praticamente, no? Io sono partito nel periodo pasquale, no? Dalla Pasqua alla Pentecoste, io ho cominciato dalla Pentecoste e torno indietro a mostrare tutti questi passaggi, non so se finiremo, ma adesso è questo del buon pastore, che in genere mi pare sia la quarta domenica, mi pare, la quarta,
sì,
di Pasqua, no?
Quarta di Pasqua.
E appunto vedremo questi tre aspetti, però insieme. E credo che ci sono appunto, no, degli aspetti che ci possono veramente aiutare a dire, e certo, se vedo le cose così, allora questa cosa vuol dire questo. Questa cosa vuol dire quest'altro, ma se non vedo, non riesco mai a intuire qual è il segreto delle cose, qual è il cuore delle cose. Quindi cerchiamo di vedere questo, ma adesso facciamo sosta.